di regia. Buongiorno al direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori.
Quanta carne al fuoco, partiamo subito dal campo, che è la cosa che ci piace di più, perché a Praga ci sarà questo atto finale di Conference Fiorentina contro West Ham. Speriamo intanto che l'ordine pubblico sia tutto regolare, perché ci dicono di grandi affluenze in uno stadio estremamente piccolo, forse se ne poteva scegliere qualcun altro, però in campo speriamo di vedere una Fiorentina che possa avere un epilogo diverso dalla finale di Coppa Italia e alzare questa coppa. Che sensazioni hai, direttore?
Ma sensazioni molto positive, perché la Fiorentina si presenta a questo appuntamento in stato di grazia. L'abbiamo visto anche, l'abbiamo registrato in occasione dell'ultimo di campionato, e la formazione viola meriterebbe un grande successo a livello internazionale, sia per l'impegno con il quale ha onorato la Conference dalla prima partita, sia per la brillante seconda parte della stagione, che l'ha vista approdare anche alla finale di Coppa Italia persa con l'Inter, ma che ha visto la squadra di Italiano uscire a testa alta. Quindi speriamo davvero tanto che questa sera la Fiorentina possa coronare una stagione che la vedrebbe giustamente premiata anche per gli sforzi profusi da commisso in questi 4 anni, che, vorrei sottolineare, fra le altre cose, ha dato vita a quello splendido progetto che risponde al nome di Viola Parker, che sarà uno dei più bei centri sportivi d'Europa e che sarà inauguratrice la prossima stagione.
Apriamo una breve parentesi di mercato, direttore, perché ti chiedo, questa può essere l'ultima partita d'Italiano sulla panchina della Fiorentina prima, magari, che ne so, di accettare le avanze del presidente campione d'Italia?
Usiamo il condizionale, potrebbe esserlo, perché sappiamo molto bene come il tecnico Viola sia in questo momento il primo nella lista dei possibili successori di Spalletti. Sappiamo altrettanto bene quanto i rapporti tra Napoli e Fiorentina siano ottimi, ed è evidente che De Laurentiis attenda la conclusione della stagione Viola con la finale di Praga per poi lasciare contatti con Commisso, il quale in casa comunque avrebbe già un sostituto all'altezza del nome di Alberto Aquilani, il bravissimo allenatore della primavera della Fiorentina, che a mio avviso è pronto anche per guidare una squadra di Serie A.
Non sarebbe male, soprattutto sia per la Fiorentina, che chiaramente vorrebbe avere continuità con l'Italiano, ma poi sappiamo bene che certe sirene sono talmente appetibili che poi dopo uno si gira e ci va, non c'è niente da fare. È affascinante poi anche magari vedere l'Italiano proseguire un lavoro di Spalletti. Potrebbe essere l'uomo giusto, sempre restando in questa parentesi mercato, direttore?
Ma secondo me sì, perché il calcio di Italiano è un calcio che può assolutamente collegarsi al calcio. È spettacolare che Luciano Spalletti ha dato al suo Napoli campione d'Italia, ed è un tecnico questo che prima alla Spezia e poi alla Via della Fiorentina ha dimostrato di bruciare le tappe. Lo conferma anche come abbia reagito alla prima parte della stagione negativa, ma durante la quale inevitabilmente l'Italiano ha pagato il pedaggio alla sua prima esperienza professionale, che l'ho visto impegnato su 3 fronti, il campionato, la Coppa Italia e la Conference League. Dopodiché, la seconda parte, evidentemente, ha messo a frutto l'esperienza maturata e i risultati parlano per lui.
Direttore, chiaramente io resto un po' su un'altra questione, quella delle società, quindi per adesso abbandoniamo un attimo il campo, ci ritorneremo tra circa un'oretta e mezza, un'oretta e venti con i bravissimi colleghi di Radio Firenze Viola che sono già tutti lì a Praga, quindi faremo con un collegamento live con Tommaso Loreto, lo dico anche a beneficio di Giorgio Solani e dei nostri ascoltatori tifosi Viola, per raccontarvi anche un po' le atmosfere lì, però atmosfera diversa in casa Milan, dove i tifosi sono letteralmente divisi. Devo dire che c'è una maggioranza di tifosi che sono un po' perplessi per la decisione così netta di Cardinale di togliere l'incarico a Maldini e Massara. Resterà Moncada invece all'interno del gruppo con Forlani, eccetera, eccetera. Detto questo, direttore, ti chiedo cosa c'è secondo te dietro questa decisione, che ti chiedo anche di giudicare autolesionista, giusta, comprensibile, come l'hai vissuto questo colpo di scena?
Intanto sarà il tempo e saranno i risultati della nuova gestione dell'area sportiva del Milan a dirci se questa decisione sia stata giusta o sbagliata. In secondo luogo, a me dispiace molto perché Maldini ha dimostrato sul campo in questi 4 anni di lavoro come responsabile dell'area tecnica del Milan, delle operazioni di mercato, di avere maturato un'esperienza tale da consentirgli di costruire insieme con Massara la squadra che ha vinto il 19° scudetto, che ha guadagnato la serie finale di Champions League 16 anni dopo l'ultima volta. È evidente che sul mercato si possano piazzare grandi colpi Leao, Tomori, Kalulu, Giroud, tanto per fare nomi, e si possano anche sbagliare delle scelte, come è accaduto per le seconde linee che sono venute meno alle aspettative del Milan in questa stagione. È altrettanto evidente che la proprietà, cioè Cardinale, cioè Redbird, abbia instaurato un modello molto americano. Molto americano nel senso che sulla base dei risultati, del denaro che è stato messo a disposizione per il mercato e delle aspettative che sono state deluse da alcuni giocatori, su tutti ovviamente De Ketelaere l'ha costato 80 milioni di euro, Cardinale, seguendo una logica molto americana, abbia deciso di cambiare. Non è una decisione maturata fra domenica e lunedì. Già un anno fa, ricorderai Vincenzo, ricorderanno gli ascoltatori, che il nuovo contratto di Maldini e Sara venne siglato alle 23.50 del 30 giugno. E già allora si avvertivano scricchioli che poi hanno portato a questa frattura. Ora è evidente che ognuno è libero di decidere e di prendere le risoluzioni che ritenga più opportune quando è il proprietario di una squadra, di una società del calibro del Milan. Ciò che dispiace è che noi stiamo parlando di Paolo Maldini, non stiamo parlando di un signor nessuno, stiamo parlando di un mito della storia del Milan. 902 presenze con la maglia rossonera, 26 trofei tra nazionali e internazionali allineati in bacheca, il grande figlio del grande Cesare Maldini, e io mi aspettavo non un comunicato anodino tra righe secche per congedare Maldini, ma mi aspettavo ben altro congedo, anche per una questione di rispetto, di stile e di eleganza nei confronti di quello che è e rimane una leggenda del calcio mondiale.
Direttore, ti aspetti anche una contraccolpo nello spogliatoio del Milan? E soprattutto cosa ti aspetti? Ecco, proviamo a immaginare una giornata del genere vissuta a casa Pioli. Come sarà stato il suo sguardo? A cosa sarà andato il suo pensiero? E quale sarà stato il suo umore?
Non penso che abbiamo visto tutti. A Pioli, come a Leao, come a Mignan, come a tutti i giocatori del Milan che hanno condiviso questa esperienza con Paolo Maldini. Dopodiché ripeto che questa decisione presa da Cardinale, se è giusta o sbagliata, ce lo dirà il campo. Lo diranno le operazioni di mercato che il nuovo assetto dirigenziale del Milan intraprenderà. Però rimane proprio questo dispiacere, perché è evidente che Maldini abbia dimostrato sul campo, in senso letterale, che cosa sia stato per il Milan, quando ne è stato il capitano, il giocatore, il simbolo, e abbia dimostrato da dirigente tutto il suo valore. Io sono assolutamente convinto che, superato questo momento, questo contraccolpo di profonda delusione, perché non potrebbe essere altrimenti, per Maldini in altri ambiti, ovviamente non più rossoneri, ci sarà ancora molto spazio.
Andiamo da una società all'altra, però nel frattempo ti dico già che sono arrivati tanti messaggi e li riporteremo e ne parleremo, però mettiamo tutti gli argomenti sul tavolo intanto, direttore. Ieri è stata una giornata cruciale anche per la questione Superlega. Prima di affrontarla ti chiedo se noti o percepisci un'area di confusione all'interno della società Juventus. Prima da una parte la spaccatura, Calvo che non vorrebbe Allegri, Allegri che non vorrebbe Calvo e promuoverebbe Manna, Elkan che aspetta di capire quelle che possono essere le mosse giuste, poi scende in campo e conferma Allegri ancora per un anno e rimanda Calvo al marketing, salvo poi però mandarlo ieri insieme a Manna a chiacchierare con la D Carnevali per la questione Frattesi, quindi quasi non fidandosi di Manna e congelando il passaggio di nuovo di Calvo dalla responsabilità della squadra all'area marketing, tutto questo in attesa di Giuntoli, ancora bloccato da De Laurentiis, con la Juventus che sta lì ferma ad aspettare. Che scenario è, direttore, questo qua?
No, secondo me invece è uno scenario in cui si impone sempre con maggiore evidenza il ruolo di Elkan. È lui che decide come è comprensibile, come è giusto che sia, essendo il proprietario della Juventus. Manna è stato promosso dalla Next Gen alla prima squadra in attesa che Giuntoli si liberi da De Laurentiis, e anche qui è una questione di tempo, fermo restando il fatto che De Laurentiis evidentemente sia perfettamente consapevole della posizione di forza in cui si ritrova, perché Giuntoli è legato alla Napoli fino al 30 giugno 2024 e quindi bisogna sciogliere questo contratto perché possa passare alla Juventus, ma è una questione di tempo. Ciò che è stato fatto sulla Superlega dietro front è una clamorosa plateale sconfessione di quanto fece Agnelli 2 anni fa con quella iniziativa fallimentare, nata e morta nell'arco di 48 ore, tenuta in vita con il Barcellona e con il Real Madrid, con il ricorso alla Corte di Giustizia Europea, ma che è stata l'origine di molti guai per la Juventus in campo internazionale. Poi, tra l'altro, un'iniziativa nata malissimo, perché se nasce un'iniziativa che calpesta la meritocrazia sportiva, non poteva avere successo e non ha avuto successo. Questo è un clamoroso fallimento. È un clamoroso fallimento perché è stato ribadito il concetto che uno va in Coppa dei Campioni se lo guadagna sul campo e non per diritto divino o perché ha un palmarès internazionale magari impolverato da 20 anni e più in cui non aveva vinto nulla. Quindi è chiaro che in questo momento Elkan stia poco a poco, passo dopo passo, rimettendo ordine in società. Ora, il fatto che Allegri debba o dovrebbe rimanere, perché non è ancora assolutamente chiarita questa cosa, dipende dalla decisione di Elkan, così come dipenderà da Elkan la strategia di mercato. Vorrei ricordare che non è che la Juventus debba aspettarsi chissà quali grandi operazioni sul mercato, partendo da 5 passivi consecutivi di bilancio, il sesto sta per arrivare, sebbene grazie a Dio per la Juventus sarà quasi dimezzato rispetto a quello accusato nel passato esercizio. Quindi è chiaro che dopo essersi lasciata alle spalle questa stagione così tormentata e tormentosa, adesso la Juventus stia ripartendo e riparterà sicuramente, ma qui c'è l'imprimatur su ogni mossa della società di Elkan, come è giusto che sia.
Da proprietario che ha messo tanti soldi fino all'anno scorso, poi si è visto che quei soldi...
700 milioni, 700 milioni con gli aumenti di capitale versati in poco più di 3 anni. 700 milioni di euro, cioè 1.400 miliardi di vecchie lire.
Un banco ma tutti.
Bisogna aggiungere a... Beh, mi pare che un signore che inietti questa massa enorme di denaro abbia sacrosanto diritto di prendere atto di ciò che è stato,
certo,
degli errori che sono stati commessi e di cambiare.
Dopodiché, direttore... Poi c'è da fare un'analisi sulle diverse tipologie, no? Quasi come se fossero proprio due racconti diversi dei due rami della famiglia diversi, no? Quello discendente da Gianni Agnelli, John Elkan, quello discendente da Umberto Agnelli, Andrea Agnelli. Andrea, credo che nei suoi 10 anni di presidenza, dove comunque gli va riconosciuto che ha vinto tutto quello che poteva vincere, quasi, tranne la Champions e comunque le Coppe Europee e la grande macchia, che probabilmente l'ha portato anche a alzare talmente tanto il tiro da poi collassare su se stesso con la ripresa, con il puntare su Ronaldo, su De Ligt, senza pensare che stava facendo il passo più lungo della gamba. E quindi ci ha messo però il cuore del tifoso, oltre all'abilità del presidente, soprattutto nei primi anni. Poi però cade tutto, conti totalmente in rosso, perché è mancata la testa dell'imprenditore, quella che invece adesso sta riportando John Elkan, che magari viene accusato di essere poco attaccato, poco innamorato della squadra, però gli va riconosciuto quello che ha detto lei, direttore. Se uno investe 700 milioni in 2 anni, poco attaccato non lo è, anzi forse lo è più dell'altro, però lo dimostra in maniera diversa.
Ma se la Juventus non avesse avuto la fortuna di avere questo proprietario, credo che i guai sarebbero stati veramente enormi, perché qualunque altra società avrebbe patito le pene dell'inferno. E invece c'è questo proprietario che evidentemente, io ricordo ciò che disse John Elkan il 4 agosto scorso a Villar Perosa, davanti alla cappella di famiglia, avendo alla sua destra Andrea Agnelli e davanti a sé tutta la squadra, alla quale ricordò che questo è un anno, sarebbe stato un anno molto importante, perché il 24 luglio si avvicina e il 24 luglio di 100 anni fa Agnelli, la famiglia Agnelli, divenne proprietaria della Juventus e da un secolo ininterrottamente lo è stata, lo è e lo sarà. E Elkan chiese alla squadra di essere all'altezza di questo anniversario che sarebbe celebrato nel 2023. Purtroppo il campo non ha corrisposto alle aspettative dello stesso Elkan, però è chiaro che non potesse stare con le mani in mano e non potesse non prendere delle decisioni anche dolorose, perché immagino che quando il 28 novembre è stato azzerato il consiglio di amministrazione presieduto dal cugino Andrea Agnelli, c'è stata una decisione alquanto dolorosa da prendere, ma non c'erano, come la cronaca poi ci ha raccontato, alternative. Adesso è arrivato il tempo della rifondazione. La Juventus nel 2018 ha avuto la lungimiranza e la saggezza di varare la seconda squadra. 6 giocatori quest'anno sono stati chiamati da Allegri nella prima squadra: Fagioli, Miretti, Sule, Barrenechea, Barbieri, Irin Junior. Altri bussano alle porte. Ci vorrà una formazione che si riveli un mix fra i giovani di grande talento e veterani che capiscano e sappiano che cosa significhi l'attaccamento alla maglia. Quando io leggo il messaggio di congedo di Maria, francamente non credo che abbia suscitato un grande entusiasmo fra i tifosi bianconeri.
Non credo, anche perché poi ce l'ho messa tutta, insomma, ci sarebbero un paio di numeri che direbbero il contrario, però va bene uguale, tanto sono tanti cliché che vengono fuori in questi casi. Allora, direttore, prima di chiudere, ci sono alcuni ascoltatori che non erano d'accordo, io colgo l'occasione per farle commentare invece quello che poi ha fatto uscire AS nella seconda parte della serata. Erano passate da poco le 21:30 quando la AS racconta, per conto dell'A22 Sports, la società che gestisce la Superlega, che ci sono prove inconfutabili che la Juventus sia stata in qualche modo vessata dall'UEFA e quindi si andrà avanti contro l'UEFA. Leggo un po' di questi messaggi così li facciamo una risposta complessiva. Salve Vincenzo, Giuseppe da Valdemoro. Io dico, come si può dire che la Superlega calpesta la meritocrazia? Quindi è meritocratico che il campione del campionato svizzero debba fare due turni preliminari e la quarta italiana si qualifica di diritto? No, questa non è meritocrazia. Poi c'è un altro nostro amico che dice, non mi pare che nel basket sia stata una sciagura costruire l'Eurolega. Enzo, la prima lettura sulla questione Superlega è quella di un autogol, di un chinare il capo, oltretutto dopo aver subito le conseguenze della decisione interna. Se invece fosse una mossa strategica, mi spiego, defilandosi la Juventus crea il caso, permettendo a chi ha le spalle larghe, Real e Barcellona, di attaccare l'UEFA. Questo ha un appunto al direttore Jacobelli. Noi accettiamo tutto, ragazzi, rispondiamo. Rinunciare e ricredersi sul progetto Superlega è legittimo, farlo dietro pressioni e ricatti no. E questo apre un altro tipo di discorso.
Ma intanto se ci sono state queste minacce, evidentemente se la A22, che non si capisce bene che cosa sia allo stato attuale, se non un'agenzia che dichiari di occuparsi di un progetto Superlega, ma finora non ho visto azioni concrete in questa direzione, salvo alcune estemporanee dichiarazioni. Primo. Secondo, cosa c'entra il paragone con il basket? Noi stiamo parlando di calcio, stiamo parlando della massima competizione europea, cioè la Champions League, stiamo parlando di un mondo completamente diverso rispetto a quello della pallacanestro. Terzo, è evidente che per quanto concerne la Superlega e la meritocrazia, forse bisogna andare a rileggersi il comunicato emesso peraltro di notte tra il 19 e il 20 aprile del 2021, perché se si va a rileggere questo comunicato si scopre che i 12 soci fondatori, che in 48 ore rimasero 3, si ridussero a 3, asserivano che avrebbero sempre partecipato a questo torneo e, bontà loro, ogni anno avrebbero invitato 5 squadre a rotazione sulla base non si capisce bene di quale meriti sportivi. Quindi questo è un dato di fatto incontrovertibile. Basta andare a leggersi il comunicato emesso in quella notte di 2 anni fa. Quindi quando si parla di cose, di fatti, bisogna essere molto documentati e non superficiali. E questa è la meritocrazia. Dopodiché le due squadre svizzere che devono fare i preliminari, se si iscrivono alla Champions League, a qualunque altro torneo, sanno quali siano le regole. E non è che per diritto divino due squadre svizzere debbano accedere così come le squadre di altre formazioni. C'è una cosa che si chiama ranking UEFA, che viene stilata ogni anno sulla base dei risultati ottenuti dalle squadre di ogni paese nelle competizioni della UEFA. C'è anche un ranking quinquennale sulla base dei risultati ottenuti nelle ultime 5 stagioni, e questa è meritocrazia, perché se tu vinci una coppa, o se arrivi in semifinale o in finale e non vieni eliminato nei turni preliminari, guadagni evidentemente più punti. Questo è il meccanismo. Se ti piace, bene. Se non ti piace, ti organizzi un torneo per i fatti tuoi, però esci dal UEFA, o no?
Sì, beh, questo poi è chiaro, l'una escluderebbe l'altra. Se dovesse nascere la Superlega, chi vuole far parte della Superlega esce dall'altra, e credo che anche qui sia il famoso nodo, no, della questione. Chiaramente l'UEFA perderebbe tutto, e anche...
Dipende da quale club parteciperebbe.
Sì, esatto, se dovessero...
Perché diciamo nel momento in cui le squadre inglesi, dopo 48 ore, sotto il peso della rivolta dei loro tifosi, si sono sfilate... L'una dopo l'altra, le altre formazioni, ad eccezione di Juventus, Barcellona e Real Madrid, hanno fatto altrettanto. E quindi quale torneo sarebbe? Quale sarebbe l'interesse di questo torneo? Con Juventus, Barcellona, Real Madrid, Real Madrid, Barcellona, Juventus, che allo stato attuale è così, avendo già comunicato, ribadito e ripetuto tutte le altre leghe che non intendono mai partecipare ad un torneo che si chiami Superlega. Perché poi bisogna andare anche sul concreto. Ma vogliamo dire ancora una volta che la Superlega non è nata, come venne detto all'epoca, per favorire uno sviluppo del calcio contro la fuga dagli stadi? Ma quale fuga dagli stadi? Quest'anno c'è stata un'affluenza record, mi riferisco solo all'ambito italiano. L'11 giugno a San Nicola di Bari ci saranno 60.000 spettatori per la finale di ritorno con il Cagliari, tra Bari e Cagliari, per per la promozione in Serie A. Il Cagliari, il Bari, ma anche il Cagliari, così come altre società, il Palermo, mi riferisco alla Serie B, non alla Serie A, sì. Poi parliamo anche della Serie A. Il Bari ha avuto quest'anno una media di 24.176 spettatori per ognuno degli incontri casalinghi. Alla semifinale di ritorno con il Sud Tirol c'erano 51.861 spettatori. L'Inter ha sfiorato il muro dei 2 milioni di spettatori nelle 28 gare casalinghe fra campionato, Coppa Italia e Champions League. Ma di cosa stiamo parlando? Dov'è la fuga dagli stadi? A cosa serve la Superlega se non, come era evidente, a consentire, se fosse stata varata e avessero partecipato tutte quelle squadre di cui all'epoca si parlava, di trovare nuovi introiti per cercare di riequilibrare i bilanci in perdita. Questa è la ragione per la quale la Superlega è stata concepita. Altro che tutti gli ammenicoli sulla generazione Z che guarda le partite soltanto sugli highlights del cellulare. Ma dove? Ma quando? Ieri io ho parlato con Luigi De Laurentiis,
sì,
presidente del Bari, sì. E oggi abbiamo pubblicato un'intervista su Corriere dello Sport, ed era entusiasta perché ha detto: noi allo stadio San Nicola abbiamo riportato le famiglie, sono moltissimi bambini, abbiamo aperto 30 scuole calcio con 5.000 bambini sul territorio di Bari e provincia. E allora com'è la generazione Z che fugge dagli stadi? Dov'è? Io non la vedo questa fuga.
Direttore, tornando invece alla Champions, detto che magari ecco l'invito ai presidenti intanto di ristrutturare le strutture e tutto il resto senza aspettare l'assegnazione dell'Europeo 2032, perché sennò veramente significa che dobbiamo aspettare sempre la manna dal cielo, no? Per usare il nome del nuovo DS della Juventus, bisogna cominciare anche a investire, a fare delle strutture. San Nicola di Bari, non so adesso come sia, però ricordo che era un po' decadente, come lo stesso Maradona. No, so no. Che De Laurentiis ci vuole lavorare, però
sì, ma adesso è uno stadio che è stato rammodernato, è uno stadio che offre ai suoi spettatori un pre-partita a livello, esatto, di quelli che vengono offerti dallo stadio della Juventus. Ma è chiaro, noi stiamo parlando di una società che 5 anni fa era fallita.
Esatto, sì.
5 anni fa era fallita.
Non c'aveva niente.
Di luglio 2018, il signor Luigi De Laurentiis diventa presidente del Bari, arriva alla società, sì. E lui stesso mi ha raccontato: non c'erano maglie, non c'erano palloni, non c'era posto dove allenarsi. In 5 anni sono passati dalla Serie B alle soglie della Serie A. Ma perché questo? Ma perché è la dimostrazione che un altro calcio è possibile se scegli le persone giuste, gli uomini,
esatto,
giusti. Se,
esatto,
scegli Mignani che ti porta dalla C alla B e fino alle soglie della A, se scegli Polito che ti va a prendere i giocatori in Serie B e in Serie C italiani e li valorizza. Ma siamo sempre al solito.
E cioè, se investi,
un altro,
esatto,
calcio è possibile se tu hai gli uomini giusti al posto giusto.
Esatto.
Per dire, l'Atalanta ha chiuso il campionato domenica. Sai quando hanno cominciato i lavori per la ristrutturazione della curva Morosini, la curva sud? 10 ore dopo. 10 ore dopo hanno cominciato il cantiere aperto i battenti. Allora siamo
qualcosa.
Sempre lì. E tu hai fatto bene a dirlo, non è che bisogna aspettare gli europei del 2032.
No.
Se il commisso è pronto a spendere 250 milioni per costruirsi lo stadio a Firenze, ma non glielo fanno fare, dopodiché si scopre che il PNRR non preveda 55 milioni di contributo per la ristrutturazione del Franchi. Di qualcuno ci spiegherà come mai questo accada.
Esatto. Esatto, quindi anche che le istituzioni, perché altrimenti aspettare la manna dal cielo che organizzi l'Europeo e ti arrivano i soldi. Poi sappiamo anche come va a finire in quei casi: l'80% al 70% lo investi, il resto te lo metti in tasca. Quindi c'è sempre un po' la famosa storia di chi controlla i controllori, di come vengono investiti i soldi e del perché non possono essere investiti in infrastrutture nuove che facciano crescere poi il modello calcio avvicinandolo alla Premier, perché anche questa, la distanza nasce anche da questo. Direttore, ci dobbiamo salutare. Una parola però sulla finale invece di Istanbul tra Manchester City e Inter. Quali vibrazioni che dicono?
Una meraviglia assoluta. Io sono convinto che l'Inter se la giocherà fino all'ultimo minuto. Il City parte favorito, nessuno lo mette in dubbio, anche perché chi ama il calcio non può che ammirare il City, campione d'Inghilterra e vincitore dell'FA Cup, che punta a questa Coppa dei Campioni o Champions League, che dir si voglia, che Guardiola insegue come un'ossessione, per usare un linguaggio mourinhiano. Ma l'Inter sta bene. L'Inter è in ottime condizioni. L'Inter ha vinto 11 delle ultime 12 partite disputate tra campionato e coppe. E quindi se la giocherà. Dopodiché, come sempre, il verdetto del campo non mentirà mai. Però io nutro fiducia in quest'Inter, nutro fiducia in Simone Inzaghi, in Lukaku, in Dzeko, in Lautaro Martinez, che stanno orando nel modo migliore il titolo di campione del mondo vinto con l'Argentina. E quindi c'è un dato di fatto, che comunque vada a finire. una finale di Champions League riguadagnata 13 anni dopo l'ultima, in una condizione iniziale di partenza, perché io credo che nessuno, quando c'è qui il sorteggio del girone già subito ripartenza di ferro, avrebbe mai vaticinato l'Inter in finale di Champions League. Si parlava del Real, si parlava del City che ci è arrivato, del Bayern, del Paris che non ci è arrivato un'altra volta, e di altre formazioni blasonate, non dell'Inter. E l'Inter invece ci è arrivata per merito assolutamente suo, perché ha superato un girone di ferro e è arrivata in finale grazie ad un progresso nel gioco, nella tenuta, nella...
Ci è saltato il collegamento proprio adesso sul più bello che stava per concludere. Me lo chiami al volo il direttore, perché così almeno ci salutiamo. Sì, perché credo sia proprio caduta la conversazione. Quindi chiedo a Giorgio Sorani di andare a ritrovare il direttore. Ci sono tante note audio che sono arrivate. Leggo quelle leggibili. Enzo, chi è contro il concetto di Superlega, anche persone moderate come Cobelli, si arrampica sugli specchi, battaglia persa, questa difesa UEFA e partito preso la trovo fastidiosa, dice Pierre. Intanto abbiamo recuperato il direttore Jacobelli. Direttore, eccoci, ti avevo perso qua. Proprio nel pieno. Dicevi, direttore.
No, stavo dicendo che secondo me l'Inter si presenta a Istanbul con nelle migliori condizioni psicologiche, atletiche, tecniche, ha tutti i giocatori a disposizione. Skriniar è recuperato, ma mi meraviglierei molto se andasse anche soltanto in panchina. Stiamo parlando di un giocatore che peraltro è già del Paris Saint-Germain.
Sì, esatto.
Anche se apprezziamo l'ufficializzazione. Poi non mi parrebbe assolutamente equo nei confronti dei compagni di squadra che lo hanno sostituito degnamente il fatto di mandarlo in campo nella partita più importante degli ultimi 13 anni dell'Inter. Quindi per il resto invece abbiamo una squadra che sta bene, una squadra in salute, una squadra che non ha paura. Questo è fondamentale. Poi il City è il City, è il grande City, certo, di Guardiola, ma la storia della Champions League ci insegna come a volte non sempre la favorita abbia alzato la coppa.
Detto questo, direttore, io ti ringrazio e ti saluto, però con un'ultimissima cosa, perché mi segnalano che Del Piero hanno visto spesso Del Piero a Torino, e mi segnala il prode direttore Paolino che sta girando degli spot per la Jeep. Tu ti aspetti che questa possa essere un'altra mossa di Elkan a riportare Del Piero alla Juve?
Ma io mi aspetto che lo faccia presidente, e Del Piero divenga il Boniperti del nuovo millennio. La Juventus, i tifosi della Juventus hanno più che mai bisogno di un punto di riferimento assoluto del calibro di Del Piero. Chi meglio di lui? Certo, ad una condizione, che non debba ricoprire un ruolo puramente decorativo di rappresentanza, ma decisionale, come lo ricoprì a suo tempo Boniperti.
Assolutamente, direttore.
Del Piero Boniperti era stato un grande fuoriclasse della Juventus sul campo, lo è stato altrettanto il presidente, l'amministratore delegato. Mi auguro che anche questi spot, dopo tutti gli altri segnali che abbiamo registrato in questi ultimi mesi, la presenza allo stadio di Del Piero, l'accoglienza trionfale che i tifosi gli hanno riservato, la sua capacità mediatica che l'ho visto saltabeccare da Sky alla CBS, sempre difendendo e proteggendo l'immagine della sua Juventus. Secondo me non esiste un altro grande bianconero che abbia numeri superiori a Del Piero per diventare veramente il numero uno della nuova Juventus, e sarebbe anche una scelta molto, molto, molto simbolica e molto, presumo, poi l'osservatore privilegiato per confermare o smentire questa impressione molto apprezzata dai tifosi.
Sì, direi che riaccenderebbe l'anima di un tifo in questo momento ancora un po' sperduto. Direttore, come sempre, chiacchierare è stato un piacere enorme, ci ritroviamo mercoledì prossimo.
Piacere assolutamente reciproco. Grazie Vincenzo, buona giornata a te.